Dovremmo essere di nuovo in diretta, abbiamo sentito un audio da questo compagno che si trova direttamente in Libano e adesso dovremmo già essere in diretta con Chiara Crociati, giornalista del Manifesto. Ciao, ci senti?
Mi sento, buongiorno.
Perfetto, benissimo, adesso ti sentiamo. E come ci dicevamo poco fa fuori onda, volevamo partire chiedendoti se ci puoi fare un po', diciamo, un recap degli eventi più recenti degli ultimi giorni che hanno appunto interessato la regione iraniana e del Medio Oriente dall'inizio di questa aggressione israelo-statunitense all'Iran. In particolare, appunto, abbiamo letto dell'attacco di sabato alle infrastrutture militari dell'isola di Kharg e quindi poi tutto il conseguente dibattito politico rispetto alla possibilità di attaccare o meno invece le infrastrutture petrolifere e quello che ne conseguirebbe a livello anche di equilibri economici occidentali e globali, così come abbiamo appunto sentito poco fa anche del racconto di questi bombardamenti a tappeto continui che ci sono in Libano, per cui si parla di oltre 850.000 sfollati soprattutto nella regione sud del Libano, e di nuovo appunto un dibattito che abbiamo letto anche poco fa nelle prime pagine dei giornali rispetto allo stretto di Hormuz e di come Trump abbia chiesto proprio ieri a diversi paesi, tra cui Cina, Francia, Giappone, Corea, Regno Unito e tanti altri, un intervento nella regione con delle navi a protezione delle petrolifere, e di come appunto in realtà non ci sia stato alcun tipo di risposta rispetto a questo, e quindi niente, ti chiederemo, diciamo, un aiuto per farci un po' un quadro di questi ultimi fatti.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti e a tutti, scusate la voce, sono un pochino affreddata. Oggi siamo entrati ormai nella terza settimana di guerra, di aggressione da parte degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, e la situazione non sembra andare verso una qualche forma di de-escalation. Si continua ad alzare costantemente la posta sia in termini di, come dicevate, allargamento, ampliamento degli obiettivi, sia in termini di ferocia nel portarli avanti. Ora vorrei fare soltanto una piccolissima parentesi, che è una cosa che mi impressiona abbastanza, nel senso che questa, pur essendo una guerra enorme che coinvolge moltissimi paesi e che viene portata avanti da due superpotenze militari, una guerra quasi senza immagini, nel senso che in queste due settimane stiamo raccontando quello che avviene spesso attraverso agenzie, numeri, e arrivano però pochissime immagini, soprattutto dall'Iran, e questo fa sì che forse si abbassi anche un pochino l'attenzione rispetto alla portata dell'offensiva. Ora, in Iran in queste settimane sono stati colpiti e vengono colpiti costantemente non soltanto basi militari, caserme, appunto, come avete detto, da ultimo l'isola di Kharg, che è di fatto il luogo da cui passa il 90% del petrolio prodotto dall'Iran, ma viene bombardata costantemente la città di Teheran e tantissime, quasi tutte praticamente, le grandi città e le medie città nel paese, e il numero di vittime sembra non salire mai. Noi, parlando anche con, per quello che si può, visto il blocco di internet, con iraniani che vivono nel paese, l'impressione è che il numero delle vittime civili sia decisamente più alto di quello che viene comunicato dalle autorità della Repubblica Islamica. Ora, le ragioni per cui questo numero non viene comunicato credo che sia legato a questioni di politica interna, ma tendiamo appunto a raccontare questa guerra in modo un po' diverso da come abbiamo raccontato quelle precedenti, credo per una mancanza proprio di immagini e di materiale che arrivi dal posto, appunto a causa del blocco soprattutto della rete. Scusate questa piccola parentesi, ma perché poi altrimenti diventa veramente l'elenco di eventi che ci permettono di comprendere la portata globale di questo conflitto, meno quella locale, perché di fatto è questo che sta avvenendo, cioè la strategia militare e politica soprattutto di Israele, ma anche degli Stati Uniti, è di mettere in ginocchio il paese, e per farlo ha bisogno di colpire i centri strategici. I centri strategici non sono semplicemente quelli militari, che di fatto non rappresentano una minaccia per Israele, per gli Stati Uniti prima del 28 di febbraio, ma piegarla in termini sociali, economici e interni, da cui appunto anche l'attacco all'isola di Kark, che è questa piccola isola a 25 km dal confine, dalla costa iraniana, che è collegata al territorio della terraferma con delle condutture sottomarine, e attraverso cui appunto passa il 90% del petrolio prodotto dal paese, impedendo di fatto quindi la partenza verso l'estero, cosa che invece l'Iran è riuscita a fare in queste settimane, di petroliere soprattutto verso l'Asia. E per quanto riguarda il resto, abbiamo assistito sì a due o tre giorni molto simili a quelli precedenti, quindi l'Iran sta dimostrando di avere ancora una capacità di risposta elevata, con il lancio di droni e di missili in maniera costante su tutti i paesi del Golfo, verso le basi militari e le basi di lancio da cui partono gli attacchi verso il suo territorio nei vari paesi del Golfo, che continua ancora oggi a non rispondere, secondo una politica e una che era stata già dichiarata nelle settimane precedenti. E poi dall'altra parte c'è l'allargamento, possiamo dire quasi un secondo braccio della guerra, che non riguarda direttamente la guerra all'Iran, che è il Libano, cui magari poi parleremo più avanti, ma di cui è stata lanciata stamattina definitivamente in maniera ufficiale l'invasione via terra da parte dell'esercito israeliano. Questo un po' per fare forse un quadro.
Sì, infatti ti ringrazio molto anche soprattutto sul primo passaggio, perché a volte si tende un po' appunto a fare questo elenco sostanzialmente dei fatti avvenuti, dimenticandosi poi un po' del portato che invece hanno le persone che vivono quei territori, cioè tendendo appunto a portare più l'attenzione su, come dicevi anche tu, i punti strategici militari, dimenticandosi appunto che l'obiettivo è quello di mettere in ginocchio un paese e più tutta una serie di altri obiettivi che aveva inizialmente dichiarato Trump, e che poi non sono riusciti, anche probabilmente per una sua totale incomprensione di quello che è realmente il tessuto sociale e politico iraniano. In realtà io, proprio sulla scia di quello che ci raccontavi tu, passerei subito a raccontare un po' quanto sta avvenendo in Libano, proprio perché è importante dare forse prima uno spaccato del portato appunto della popolazione, e quindi su questo ti chiederemmo sia appunto rispetto a questa dichiarata invasione di terra, ma anche un po' le politiche e le dichiarazioni che Israele sta facendo rispetto a questi attacchi in Libano, per cui sta proprio esplicitamente parlando di fare del Libano una nuova Gaza. La settimana scorsa abbiamo fatto un approfondimento sulla dottrina Dahiye e su come appunto questi attacchi sul Libano siano indiscriminati su qualsiasi punto civile, ma su presidi sanitari, ma abbiamo visto anche qualche giorno fa come è già avvenuto diverse volte a Gaza il lancio di fogliettini che invitavano sostanzialmente la popolazione libanese a rivolgersi alle forze di occupazione israeliane. Questo da un lato, e dall'altro volevamo anche chiederti, rispetto a quanto commentano i giornali occidentali rispetto a questa supposta spaccatura profonda all'interno del tessuto sociale libanese, che tende, come dire, a prendere le distanze, non solo a prendere le distanze da Hezbollah, ma ad avere, come dire, un posizionamento che non vede Israele come chi sta effettivamente attaccando la popolazione, ma come se fosse una risposta alle azioni di Hezbollah in supporto all'Iran, e di come questo in realtà probabilmente non sia affatto veritiero su quanto sta avvenendo.
Sì, il Libano è, difatti, come dicevi, è uno dei cuori di questa nuova offensiva, e secondo me va reinserita all'interno, perché ovviamente gli Stati Uniti non sono coinvolti, almeno non direttamente, e va letto all'interno di quello che io credo, immagino, insomma, da quello che ci dice la storia e le dichiarazioni israeliane degli ultimi 40 anni. Cosa rappresenta il Libano per Israele, e credo che sia quello che dicevi prima: il Libano è sempre stato considerato una sorta di territorio che prima o poi andava conquistato, quindi viene trattato in una maniera molto simile ovviamente anche se in termini differenti dal punto di vista della, diciamo, dimensione, della portata e della capacità di occupazione di territori come la Cisgiordania o Gaza, in particolare il sud del Libano. In realtà l'offensiva contro il Libano non è mai finita. Il 24 novembre 24 c'è stato l'accordo di cessate il fuoco con Hezbollah, Israele ha proseguito indisturbato quotidianamente a violare quella tregua, di fatto estendendo la guerra fino ad oggi, in cui è ripresa in maniera molto più feroce e di nuovo con un'invasione via terra, ma le bombe non si sono mai fermate né sul sud del Libano né in alcuni casi anche su Beirut. E l'obiettivo è proprio questo, credo, quello che dicevate, che dicevi rispetto al modello Gaza, cioè non permettere mai un vero ritorno alla normalità, non permettere mai la ricostruzione, non permettere mai il ritorno a casa degli sfollati, non permettere a un paese intero, a una società intera di riprendere la propria vita, ricostituire la rete sociale, la rete economica, la rete politica, mantenerla in un costante stato di guerra. La guerra all'Iran ha semplicemente permesso un'accelerata ulteriore di un obiettivo che però di lungo periodo, e che è quello di fare del Libano una sorta di, almeno a mio avviso, una sorta di appendice, uno stato che può anche rimanere uno stato ovviamente non tanto sovrano, con leadership vicine a Israele, in cui che non rappresenta alcun tipo di minaccia vera o presunta rappresentata oggi da una forza come Hezbollah, ma è proprio l'idea diversa che Israele ha di quel territorio. Io credo che gli permetta di giustificare a modo suo questa costante offensiva che non finisce mai e che mantiene sempre sotto scacco un intero paese, non permettendogli mai di uscire da un clima, un'atmosfera di guerra, che poi appunto ha degli effetti concreti, che sono quasi 1 milione di profughi di nuovo, molto spesso persone che non sono mai tornate a casa nemmeno dall'offensiva precedente. E Israele passa anche appunto per quello che dicevi prima, di creare crepe all'interno delle società dei paesi vicini, sfruttando la sensazione o il sentimento di insicurezza delle minoranze, oppure dividendo appunto sul piano settario delle società che sono di per sé molto ricche, che sono tradizionalmente molto ricche di comunità, fedi, religioni diverse, a propri fini, perché una società divisa è molto più controllabile. In queste settimane, in queste 2 settimane sono arrivate, sì, è vero, molti giornali hanno riportato di spaccature all'interno della società libanese, e soprattutto intorno a Beirut. Anche a noi è capitato di sentire dei racconti di persone che dicevano, soprattutto alle famiglie sciite ad esempio, che hanno perso la casa nella Da'ie o a Beirut Sud, che hanno cercato appartamenti in altre zone della città, non gli venivano concessi per timore, per paura. Quindi questo è il sintomo di una diffidenza che si sta allargando tra la popolazione e che diciamo in maniera più o meno diretta poi si riflette su Hezbollah. Io credo che sia vero fino a un certo punto, nel senso che una forza come Hezbollah viene percepita in maniera molto varia all'interno della società libanese, che ovviamente non è monolitica. Molti la ritengono, anche non dentro la comunità sciita, l'unica vera forza di resistenza armata a qualsiasi tipo di aggressione, anche a fronte di un esercito libanese che di fatto non esiste. Per questo è diventato il punto di riferimento di Israele in qualche modo, e dall'altro c'è anche invece che ritiene Hezbollah più un problema, più che militare, un problema politico, perché di fatto in questi 40 anni è riuscito a creare una sorta di Stato nello Stato, quindi a farsi quasi istituzione parallela a quella delle istituzioni statali, che anche queste sono molto deboli. Quindi credo che insomma bisognerebbe approfondire la questione in maniera più attenta. Le contraddizioni sono tante e anche i punti di vista. Quello che però sicuramente emerge di nuovo, come è avvenuto in passato dopo tanta violenza, è che e la stessa cosa avviene in Iran, è che quando c'è un'aggressione esterna i popoli tendono ovviamente a unirsi, a compattarsi contro quello che identificano ovviamente come l'aggressore esterno. Quindi al di là di come uno poi la pensi politicamente nella, diciamo, quotidianità della propria vita sociale e politica, poi di fronte a un'aggressione esterna che uccide e distrugge, queste differenze tendono un po' a scomparire.